spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi
a Radio Statale
con Massi e Vale.
Grassi e idrogenati. Au, meglio di aglio e limone. Ed eccoci in diretta, perfettamente in orario.
Ciao ascoltatori, ciao, 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 come state? Bene? Come state? Diteci un po', dai, 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 parlate con noi, dai, dai.
Beh, è un po' di... come fanno a parlare con noi? col Bluetooth?
Non lo so, ma... Un po'
telepaticamente
di... possono scriverci per esempio sulla nostra pagina Facebook Grassi Idrogenati o su quella Instagram fantasiosamente uguale Grassi Idrogenati, non lo so.
E tra
ci sono tanti modi per comunicare con noi.
Sarebbe veramente una figata avere la possibilità di parlare con gli spettatori tipo telefonicamente ma in diretta.
Sì, lo facciamo. Massi, dai, ti prego.
Sarebbe una figata
no
pazzesca.
Dai ragazzi, facciamo, vi do il mio numero di no direi
che forse
non è
quella buona idea.
No, va bene. Comunque adesso ciao, un attimo la zucchina che ho appena mangiato che mi sale, mi scende, però ci stiamo riscaldando, siamo pronti per...
La zucchina è il tipico alimento noto per essere pesante.
C'è il segreto, però
il segreto.
Come abbiamo detto più volte, la pietanza può essere anche intrinsecamente leggera, però se estrinsecamente avvolta da ingredienti un po' pesantucci, tipo la mamma che mi fa il soffrittone con 3 kg di aglio, la zucchina diventa paradossalmente pesantina. Va bene, detto questo.
Oggi abbiamo deciso di scoperchiare un vaso di Pandora. Che
sì,
cosa?
No, niente, sono io che non sto bene. Bene, un vaso di Pandora.
Apriamo questo.
Di andare nella terra di mezzo, di andare a Hogwarts. Insomma, no, tutti questi tutti questi posti ci hanno un po' stufato, tutti questi mondi fantastici. Come vi ho scritto nel post, diciamo, di pubblicità di questa nuova puntata, sono tutti mondi fantastici che ormai sono passati di moda, vero Massi?
Assolutamente. Poi guarda, lo dici a me che il fantasy non mi piace, mo tutta sta gente che sta in fissa per la serie TV lì, quella roba lì,
come?
Mamma mia.
Ah, Trono di Spade.
Ma guarda,
no, quello non lo guardo nemmeno io. No.
Per tutta sta gente in fissa, appunto.
No, non lo guardo.
Già la realtà è particolare.
Cos'è? Cosa c'ha la realtà che non va? Ma se è così bella la realtà.
No, non ho detto
il
che...
mondo, la vita è bella. No, appunto, no, per questo.
E chi dice di no? Però no, non dico di no. Però lasciami, mi si permette di dire che ogni tanto gli scenari della vita sono quantomeno bizzarri.
Bizzarri. Cosa ti succede? Raccontaci.
Ma guarda,
sfoga
la mia vita è una costellazione di avvenimenti.
Di disgrazie.
Beh, da un certo punto di vista, guarda. No, ma nel senso, non è che voglio fare la vittima, ma ci sono certe cose che proprio mi lasciano basito, che sfuggono da ogni logica.
Ti ho detto qual è il segreto. Devi praticare la
mindfulness. Ma che devo farmi? Cioè, devo farmi promotore?
Certo. Io te l'ho detto. La mindfulness, che non ho ancora capito come si pronuncia.
Ma adesso lo spieghiamo ai telespettatori. Ai radiospettatori.
Già appunti alla televisione. Comunque, mindfulness, così si pronuncia?
Cioè, l'essere
mind.
Pieni di mind.
In realtà è vero, l'ho appena scoperta, raga. E funziona, nel senso che se voi la praticate quotidianamente...
Questa è, attenzione, questa è una marchetta. Questa è una marchetta, la mindfulness.
È vero, se la praticate tutti i giorni per almeno 10 giorni 10 minuti
giorni
al giorno
alla settimana.
Vedi che già è il suo effetto, no? Ecco,
10 giorni alla settimana.
No, veramente, praticamente dopo almeno una settimana che lo fate è sconvolgente, perché praticamente
inizia,
siete più
a volare,
concentrati,
sei in grado di trasformarsi in un albero.
È una cosa pazzesca. Fatelo.
Io scherzo, però poi è come dire, ci sta che ci siano anche delle attività che fatte senza esoterismo e senza
fanno bene.
Come dire, senza eccessivo ottimismo, cioè appunto non è che si può imparare a volare o a lanciare palle di energia alla Dragon Ball. Però
io l'ho fatto.
Tu l'hai fatto,
sì.
me lo confesso.
Sono la piccola Kiki, si chiamava Kiki.
Sì.
Esatto, sono io. No, vabbè, comunque non Allora, siccome ci chiamiamo grassi idrogenati e non ci chiamiamo i piccoli Buddha, vorremmo magari adesso lasciarvi con una bellissima canzone che fra poco vi introduco, per poi rivederci dopo la canzone parlando di un argomento bellissimo.
Vabbè, lo diciamo che argomento è?
Sì, dai, spoiler, dai. Vai.
Allora, il vaso di Pandora in questione, questo argomento estremamente vasto, chiacchierato, sono le proteine.
Dai, non è un effettuccio, mettilo. Mettilo questo effetto, braccino.
Figa.
Esatto.
Allora, no, sono le proteine.
Sto cazzo!
Perché?
Ecco, lui piace questo effetto qua, non c'è niente da fare.
Ma no, ma perché effettivamente che qui forse troppe chiacchiere in merito, ma adesso vedremo di dirimere un po' la cosa. Sicuramente è un argomento vasto, un argomento su cui insomma ci abbiamo anche dovuto prendere un bel fiato prima di immergerci dentro tutto questo.
E con la mindfulness infatti si praticano i grossi respiri. Comunque
andiamo alla nostra canzone.
La nostra canzone, che è This Will Be di Natalie Cole.
Oh yeah.
Tipo, coro,
sì, ci sta.
Penso, che bello, eh?
Fa un po' chiesa metodista.
Sì, una dai. Cosa, sì.
Ho visto la luce!
Sì, da gioia questa canzone, da gioia. Yep.
Ma quello è un altro modo di fare, come dire, di fare funzioni religiose che in realtà sarebbe da prendere.
Piace.
Sì, sì.
Cioè, ti senti comunque perlomeno, lascia stare tutto, però ti senti gioioso. Cioè, devi ballare, saltare, sorridere, cantare, cioè, bello.
Cioè, ci sono delle emozioni. Poi ci sono i predicatori americani che
se la sentono. Sì, sì. Esatto. Chissà loro che cosa ne pensano delle proteine, giusto per connetterci finalmente a questo argomento.
Ma
tanto atteso.
Sinceramente, credo che qualsiasi esponente di...
Tu mi stai seriamente rispondendo a questa domanda?
Beh sì, dai, tutto può essere interessante, nel senso che poi sappiamo che ci sono molti movimenti, soprattutto in America, in cui alcuni gruppi religiosi poi cercano anche di avere una dieta di un certo tipo. Adesso non lo so, gli avventisti al settimo giorno, che hanno delle diete molto morigerate, che è interessante perché c'è una forte limitazione tutto sommato della quota proteica, perché tendono a essere vegetariani.
Beh, loro sono tendenzialmente vegani.
Vegani
sì,
addirittura,
esatto,
in alcuni casi. Sì,
sì, ma
sì, sì.
E poi sono proprio ligi. Tant'è che molti studi sono fatti proprio usando loro come campione di popolazione.
Certo,
perché...
ma pensa che addirittura questo può essere, visto che prima siamo caduti, scaduti in tematiche un po' trash durante la pausa. Però può far ridere, risultare interessante sapere che i Kellogg's, i Cornflakes, vennero creati proprio dal signor Kellogg's, che faceva parte di uno di questi gruppi, adesso non mi ricordo se avventista o qualcosa di simile. E la cosa che fa ridere è che a suo parere questo alimento così parco e frugale poteva anche essere utile per controllare la libido, vista chiaramente in chiave negativa.
Lalla, pensate a quante cose. Va bene, detto questo, andiamo allora al sodo. Tra l'altro, uovo sodo. Che tra l'altro l'uovo, giusto per iniziare, è diciamo l'alimento proteico per eccellenza, ok?
Sì, è un alimento interessante perché ha una quantità proteica interessante.
L'ovo.
E anche di proteine di una certa tipologia, quindi anche in termini di qualità. Ma
esatto,
ci arriviamo un po' alla volta.
Step
intanto,
by step.
Intendo dire che tra l'altro sono d'accordo con lo chef, un noto chef, non saprei se citarlo, vabbè, lo cito.
Come si chiama?
Cracco, che... cioè, allora, che non conosco direttamente, ma
lui
è assolutamente un cazzo. Però lui è fissato con le uova.
Sì,
e le,
sì.
E le...
L'uovo di Cracco.
L'uovo di Cracco, che se n'era... Sì. Insomma, che non ha niente a che vedere con l'uovo di Colombo.
No,
non ha niente.
No,
ok.
No.
E fondamentalmente, e questo secondo me è la sua attività in questo senso. Poi non lo conosco, non mi frega assolutamente niente di lui. Però è interessante questa cosa perché ha riportato un po' di valore ad un alimento che viene spesso inutilmente, futilmente demonizzato, e che invece appunto è interessante dal punto di vista
molto
nutrizionale. E mi è piaciuta una frase che ha detto di recente, in cui è stato coinvolto in una trasmissione in cui c'entrava anche Leonardo da Vinci. Adesso se ne fa un gran parlare perché ricorre il 500° dalla sua morte. E
Fermo, ma quante ne sa Massi? Quante ne sa? Vai, prego, vai.
Non abbastanza.
Vai.
E praticamente gli è stato chiesto, ma secondo lei come chef, lei che ricetta attribuirebbe a Leonardo? E lui ha dato una risposta che io ho molto apprezzato. Ha detto l'uovo, l'uovo alla Da Vinci. E dice, com'è l'uovo alla Da Vinci? È semplicemente un uovo cotto in maniera perfetta. Semplice. Come
è un poeta.
Come
oltre,
la genialità di Leonardo.
Sì, oltre che essere un cuoco è un poeta quest'uomo.
Poi vabbè, io che abito ad Abbiategrasso, dove il convento dell'Annunciata venne ceduto, accomodato ad uso gratuito per le attività di tale chef, e questo suscitò tutta una serie di polemiche, mi rendo conto di non potermi più di tanto. Preferisco tenermi fuori.
Esatto, teniamoci fuori. Cracco, rimani uno chef importante italiano. Però noi andiamo avanti con il nostro programma, no? Le nostre proteine. Allora, io direi, caro collega, di mettere la nostra base da saccenti solita per introdurre questo argomento, le proteine. Benissimo, le proteine possono essere paragonate per voi ascoltatori a delle parole formate da lettere, che in gergo tecnico noi associamo agli aminoacidi. Quindi immaginatevi gli aminoacidi come se fossero delle lettere, e le proteine come se fossero le parole formate da queste lettere.
Sì, in particolare... vabbè, mi sono
sì,
già...
Però non ti impappinazio, sennò la musica...
No, la faccenda effettivamente è questa. Come dice giustamente Valentina, le proteine sono un nutriente, lo troviamo negli alimenti, sono fatte da qualcosa. Da che cosa sono fatte le proteine? Le proteine sono fatte da aminoacidi, ma questi aminoacidi, così come le lettere dell'alfabeto, sono relativamente pochi, sono una ventina, ma tutte le proteine sono fatte da una certa sequenza, da un certo ordine, da una certa ripetizione di questi mattoncini di base, di queste lettere. E così come 21 lettere dell'alfabeto formano una miriade, un numero
tantissime parole,
pressoché
anche che può essere wow. può essere acqua, sole,
gomitoli.
Tu con questi gomitoli comunque è una roba assurda. Ogni volta tira fuori
una fissazione.
Tante parole.
Pedissequo.
Sì.
E quanti
potremmo
aggettivi.
Fermarci e andare
rutilante.
Avanti spiegando che
ogni... mendace.
Sì. Aiuto, aiuto. Bene. Queste lettere sono legate tra di loro da dei legami.
Sì, cioè, sì, vabbè, scanne che peptidici, ma
esatto.
Tutto sommato non so quanto ce ne frega tutto
vabbè,
sommato.
Vabbè, giusto, è così. Sì, sì. Dire che sono legati, insomma, non è che stanno lì fermi.
Sì, sì, ma immaginate questa come una catena di perle, no? Praticamente sì. C'è ogni aminoacido che è legato all'altra e la sequenza di questi aminoacidi è quella che determina le caratteristiche finali della proteina. Perché ognuno di questi aminoacidi ha delle sue caratteristiche. Il modo in cui sono combinati fa sì che la proteina si riarrangi in un modo o in un altro e per questo possa esplicare differenti funzioni.
Esatto, perché vi diciamo una cosa interessante. A differenza dei carboidrati e dei grassi, le proteine non possono essere depositate nel nostro organismo. Di conseguenza abbiamo un turnover continuo, ovvero un'entrata e un'uscita delle stesse dal nostro corpo, giusto? E importante, abbiamo anche un pool aminoacidico. Che cos'è il pool aminoacidico? Esperto.
Bah, tutto sommato, vabbè, è la nostra, come dire, riserva di aminoacidi dal quale noi possiamo ottenere le proteine, al quale attingiamo per ottenere le proteine che ci servono. Però io vorrei fare un brevissimo passo indietro, cioè
prima bella,
mia,
bella questa canzone, bella,
bella
però.
Guarda che adesso finisce da sola, guarda
Ciao Piero Angela, ciao.
E rieccoci.
Bene,
con il nostro tappetino.
Adesso con gioia andiamo avanti a parlare delle proteine.
Esatto,
sì.
Allora fondamentalmente questo, come abbiamo detto, pensate che nel nostro corpo, se togliamo via tutta l'acqua, il peso che rimane, che viene detto peso secco, per la metà è proteine. Cioè metà del nostro peso, tolta l'acqua, è costituito da proteine. E questo già ci dice, se come ha detto prima Valentina non ne abbiamo una riserva, come invece abbiamo per il grasso, che è palese, no? Che insomma, se uno mette su panza, sta mettendo su riserve di grassi.
Grassone!
Grassi e idrogenati.
Però i grassi sono teneri, sono morbidi, sono dolci.
E cosa succede? Che invece, se consideriamo le proteine, noi tutte queste proteine, se non abbiamo una riserva, dove stanno? Ma perché le proteine nel nostro corpo fanno praticamente tutto, cioè...
Quindi è come se avessimo già una sorta di deposito, però dilazionato in tutto il corpo, che non resta mai depositato, perché in continua,
esatto,
funzione,
sempre...
in continuo movimento.
Esatto, non si può parlare di deposito, perché tu deposito ne parli se,
sta
che
là.
Ne so, esiste, starà, è una risorsa che hai lì immagazzinata, ferma,
che la usi quando ne hai bisogno. In realtà noi delle proteine abbiamo sempre bisogno.
Sì, io volevo fare un esempio diverso. Stavo dicendo, per esempio, non so, tu hai un parco macchine, no? E quindi te le metti lì e c'è questo garage, l'autosilo con dentro varie macchine, no? Tipo un concessionario, ma non è che le usi. Invece le proteine le dovete pensare come i corrieri che girano per tutta Italia a consegnare cose. Non sono una riserva, perché anche se in Italia c'è un certo numero di navette, comunque sono tutte attive, stanno funzionando.
Mi sembri l'ideatore del cartone animato Il Corpo Umano, che si immaginava tutti i vari componenti del corpo umano come il postino, il poliziotto. È pazzesca questa. Bravo Massi, bravo.
Grazie.
Bene.
Non mi riposo sugli allori, sennò divento come l'unicorno.
No,
qua
no.
Deve...
no, allora io volevo però porre l'attenzione su un altro aspetto che ho accennato prima, nel senso che questi aminoacidi che abbiamo detto vanno poi a comporre le diverse e infinite proteine che abbiamo, sono composti, abbiamo detto, da 20 aminoacidi per la precisione, no? Questi, yep, che possono essere ovviamente combinati in maniera, in modi diversi, per andare a formare le proteine. Di questi 20 aminoacidi però ce ne sono alcuni che vengono definiti come essenziali, no?
Sì, questo è il discorso della sintesi proteica, che magari, che ne dici?
Sì.
Facciamo pausina e la sintesi proteica?
Ma sì, dai, che tra l'altro c'è una canzone bellerrima.
Assolutamente sì, anche la storia di questa canzone sarebbe meritevole di una descrizione, ma sarà per un'altra volta. La canzone è Like a Stone degli Audioslave.
On a car
E rieccoci in diretta.
Ci stavamo perdendo nei meandri delle chiacchiere e quindi
sì, rischia.
Però siamo arrivati in tempo. Siamo arrivati in tempo, non vi lasciamo neanche un secondo, cari ascoltatori, non vi preoccupate.
La scena è stata un po' comica, non so se avete presente avete mai visto il cartone animato Le Follie dell'Imperatore, quando c'è, dice: "Ma cos'è questo odore di bruciato?" C'è Kronk che fa: "I miei sformatini di spinaci!"
Esatto, la scena è stata un po' quella. Però c'era lui che mi diceva: "Sta venendo la canzone!" E quindi siamo arrivati in tempo. Però, insomma, eccoci qua, a Grassi Idrogenati, questo fantastico programma di Radio Statale che potete seguire nelle nostre pagine Facebook e Instagram, ma non vogliamo annoiarvi ancora con queste cose. E andiamo avanti a parlare di...
Eravamo arrivati alla sintesi proteica, cioè che cos'è la sintesi proteica?
In sintesi.
Allora, la faccenda è questa. Noi abbiamo bisogno delle proteine per funzionare perché, lo diciamo, le proteine, ad esempio, possono essere ormoni, possono essere neurotrasmettitori che permettono la comunicazione delle cellule del sistema nervoso,
la
del cervello.
La serotonina! Che esatto. Bello, la serotonina!
Possono essere enzimi che ci permettono di svolgere le nostre funzioni vitali, le nostre reazioni chimiche vitali. Possono essere proteine con funzione strutturale.
Esatto, quindi andare a essere parte integrante dei muscoli, per esempio.
È anche una proteina quella che ci consente di legare l'ossigeno per trasportarlo in giro nel flusso sanguigno e di averne una riserva nei muscoli.
È proteina anche quella che mantiene la giusta osmosità tra l'interno e l'esterno delle cellule.
Com'è?
Osmolarità. Scusa, è giusto? No. Osmolarità. Ops, ho sbagliato. Va bene,
volevamo
comunque
vedere,
anche l'albumina
attenti.
È una proteina.
Assolutamente. Questo per dire che... questo per dire che, nonostante tendenzialmente le proteine siano associate unicamente alla funzione muscolare,
ecco,
in realtà quasi tutto quello che succede all'interno del nostro corpo lo dobbiamo a delle proteine. Fanno
Pensa
una quantità di cose.
Dalle proteine si può anche ricavare energia volendo, anche se questo di solito avviene, diciamo, in casi particolari.
Allora, però la faccenda è questa: quindi abbiamo tutte queste proteine che ci servono. Come, da dove le tiriamo fuori? Perché non è che ve l'ho detto a caso.
Io ci terrei precisare una cosa. Importante capire che le proteine non sono solo a livello muscolare, non servono solo a livello strutturale. Quindi quando noi giochiamo, scherziamo, soprattutto con la dieta, con le proteine, dobbiamo tener conto che le proteine servono a migliaia di cose e anche quella strutturale. Quindi le funzioni sono innumerevoli e non solo.
Esatto, e ogni volta che, quindi, se abbiamo bisogno di una proteina che faccia una determinata funzione, questa proteina potrà fare quella funzione solo se viene costruita in un certo modo.
Esatto.
Diciamo che le proteine sono un po' quell'elemento, vi voglio fare questo esempio. Cioè, praticamente, quando avete bisogno di qualcosa, immaginatevi di avere come tipo dei Lego che potete costruire per ottenere un tavolo, una sedia, lampada.
Dillo, lo so che lo vuoi dire.
Un gomitolo.
Sì, che l'hai detto, sì!
Ok, un camino. Cioè, a seconda di quello che alla cellula serve, fondamentalmente lo fa tendenzialmente con delle proteine. Vediamola un attimo così. E quindi i Lego li abbiamo già... Quali sono? L'abbiamo già detto prima. Sono gli aminoacidi. E quindi li metti in fila uno dietro l'altro.
Con la sintesi proteica.
E questo è il processo di sintesi proteica. Quindi la sintesi proteica è il fatto che ti serve una proteina e tu la crei sulla base
È come un omino, sì, che si mette piano piano a costruire l'edificio, no? E quindi a sintetizzare questa proteina.
Esatto, durante questo processo vengono messi in fila uno all'altro, creando questa catena degli aminoacidi. A seconda della sequenza, poi la proteina si ripiegherà e assumerà la conformazione necessaria a espletare la sua funzione. Quindi noi andiamo a prendere gli aminoacidi, a quello che abbiamo descritto prima come il pool degli aminoacidi. Quindi abbiamo questa cesta, ci sono, immaginatevi, 20 ceste diverse, in ognuna c'è una tipologia di aminoacido. Il punto qual è? Che potete ben capire, fate attenzione, che quando una di queste ceste rimane vuota, se anche avete le altre ceste piene, voi, se avete bisogno di quell'amminoacido di cui ormai siete rimasti senza, anche se avete tutti gli altri, dovete fermare la sintesi proteica. Esatto. La sintesi proteica non può continuare.
È come se mancasse un mattone importante della casa, e senza quel mattone la casa non può essere totalmente edificata, perché comunque
vi mancano, esatto,
vi mancano dei pezzi.
Cioè, potete avere la legna, potete avere il cemento, potete avere la vernice, ma se avete finito il mattone, il muro non lo potete,
esatto,
tirare su.
Quindi
fondamentalmente,
quello che vogliamo dirvi è che l'importanza della sintesi proteica è il fatto che appunto occorrono gli amminoacidi per... cioè tutti gli amminoacidi che servono per costruire questa proteina. Se anche ne manca uno, la proteina non può essere costruita, non può essere sintetizzata, e di conseguenza la sua funzione ovviamente non potrà esserci. Quindi questo è importantissimo, ed è qui che poi si può parlare del discorso della qualità proteica.
Esatto, perché orbene, ma noi da dove li pigliamo gli amminoacidi? Le strade fondamentalmente sono due: o dalla dieta, mangiando proteine, ed è per questo che c'è un fabbisogno di proteine, per questo bisogna mangiarle.
E vorrei dire che gli amminoacidi che noi possiamo avere solamente dalla dieta sono gli amminoacidi detti essenziali, no? Poi c'è un altro tipo di amminoacido che può essere anche sintetizzato da altri amminoacidi, quindi su trasformazione, che è chiamato amminoacido, semplicemente amminoacido, non essenziale. È essenziale solo quello che proviene fondamentalmente, possiamo introdurre solo dalla dieta.
Sì, fondamentalmente noi abbiamo la possibilità di interconvertire gli amminoacidi tra di loro. Questo cosa vuol dire? Che se rimani, in realtà non è che succede che uno ha, era un esempio, le 20 ceste ipotetiche, i 20 contenitori, e ognuna di queste contiene una tipologia di amminoacido. In realtà, quando ne finiamo una, se questo non è un amminoacido essenziale, allora possiamo prenderne dagli altri e trasformarlo in quello che ci serve. Però questo non lo possiamo fare per tutti. Ci sono per l'adulto 8 amminoacidi essenziali. Allora faccio un test e vediamo, dovrei ricordarmeli tutti.
Dai.
Allora, allora sicuramente la leucina.
Isoleucina.
Aspetta,
mi sembra anche.
Aspetta,
vai,
perché
vai.
Li so in un ordine. Allora, c'è la leucina, la metionina, la lisina, il triptofano, la valina, la fenilalanina.
Sono 8, dai, te ne mancano 2.
La treonina e l'isoleucina.
Applauso, fai l'applauso. Bravo. Io ve lo dico,
grazie.
Io ve lo dico, ci ho provato tantissime volte a ricordarmi a memoria. Me ne ricordo la metà di 8, quindi
poi
4.
Ti insegno il trucchetto.
Non è la mindfulness.
Non è la mindfulness,
cacchio,
mannaggia.
Vabbè.
Per i bambini sono essenziali anche l'arginina e l'istidina. Quindi due in più. Poi in realtà ci sono tutta una serie di altri amminoacidi. Non so, c'è la glicina, c'è l'alanina. Questi sono i 20 amminoacidi che compongono tutte le nostre proteine.
Sì.
Allora, cosa succede? Che questi 8 essenziali noi non li possiamo ottenere convertendoli da altri. Sono loro la base di partenza dal cui possiamo ottenere quelli che eventualmente,
esatto,
ci mancano.
Ed è per questo che dobbiamo assumerli, come vi ho detto prima, dalla dieta. Perché non possiamo ottenerli in nessun altro modo. E quindi è importante, per questo motivo, assumere una dieta con un certo quantitativo proteico, perché dobbiamo avere questi amminoacidi che sono importanti per poi creare tutte le proteine del caso che ci servono.
Ed è anche, esatto, assolutamente, ed è anche questo il motivo per cui poi negli anni molti hanno teorizzato, e vedremo poi in che modalità, dei parametri per stabilire la qualità proteica di un alimento, perché a seconda degli amminoacidi, se noi ipotizziamo di prendere tutte le proteine di un alimento, romperle tutte e ottenere quindi un insieme, un mare di amminoacidi, e poi li andiamo a quantificare e vediamo in quali alimenti troviamo più amminoacidi essenziali, ecco che ci facciamo un'idea di quali alimenti sono più utili, uh-huh, per sopperire mangiandone di meno, sono più efficaci, ce ne basta poco per sopperire i fabbisogni di questi amminoacidi così importanti.
Esatto, oppure delle associazioni di alimenti che possiamo usare per avere poi questi amminoacidi importanti. Poi comunque questo penso che lo approfondiremo magari più avanti.
Più avanti, perché chiaramente vi rendete conto che è un argomento... Amissimo. Sono lande sterminate come quelle della Nuova Zelanda dove hanno girato i film del Signore degli Anelli.
Anzi, avevamo in mente con Massi, a proposito, proprio perché questo argomento è molto ampio, magari in settimana, tramite la nostra pagina Instagram, di cercare un contatto con voi ascoltatori per chiedervi delle proteine in particolare, che cosa vi interessa... interesserebbe sapere in modo particolare, perché come già vi abbiamo detto è un discorso veramente infinito con mille cose da sapere. Adesso l'intento di questa puntata era quello di darvi proprio un'idea generale di cosa sono e che cosa fanno. Giusto?
Beh, assolutamente sì, e in tutto questo direi che se sei d'accordo possiamo andare con la nostra...
Vai con l'effetto fico.
Oh yeah.
E allora musica!
Esattamente, allora musica! Andiamo con la prossima canzone.
Che si chiama...
Talking About Revolution di Tracy Chapman.
Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know how? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution sounds. Where people gonna rise up and get their share? Where people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, 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 run? Oh, I said you better run. Finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.
E rieccoci in diretta.
Mazza, ho termini tutti quando reintroduci la puntata, incredibile. Comunque io vorrei posso citare, salutare
saluta
un ascoltatore che ci ha fatto i complimenti per il nostro gusto musicale, che è meglio di quello di Virgin Radio. Cioè, questo è un onore,
Ma perché...
Un applauso al mio amico Lorenzo che ci ascolta da Carnago.
Bravo Lorenzo.
Bravo, complimenti.
Ma perché Virgin Radio, poi comunque come tutte le radio, si deve asservire alle logiche di quello che va un po' più per la maggiore, di quello che è un po' più
allora,
generale. Se tu sei un cultore,
stai per caso criticando Virgin Radio? Non sì. capisco. No, allora?
No,
allora?
Ma è una critica ovvia.
No, ma non davanti ovvia. A me, per favore, che mi viene la dermatite. Se,
la dermatite. Ma non ho detto che è una radio di merda.
Allora?
No, ho detto. Sto dicendo che essendo un'emittente radiofonica deve sottostare a delle logiche di share che fanno sì che in qualche modo non ci sia una selezione così libera.
Senti, Massimiliano Tucci, c'è solo una radio più bella e più brava, più brava non si può, di Virgin Radio, ce n'è solo una.
Radio Freccia?
No. Radio Statale, dai, Zappera, però sul pezzo.
No, perché ad esempio Radio Freccia sono un po' più di nicchia, fanno un po' più il cazzo che vogliono
loro. Radio
Freccia
è quella di Ligabue, sei su Radio Freccia.
No, non lo so, non ascolto Ligabue.
Cioè, dopo, credi? Potrei fare un po' Liga, no? No, va bene. andiamo avanti con le proteine, che forse è meglio.
Che forse è meglio, esatto, sì, non divaghiamo.
Con i gomitoli, quelle cose lì che ti piacciono.
Assolutamente.
Allora, niente, prima vi abbiamo introdotto le proteine, vi abbiamo detto come si formano le proteine, poi che cosa gli abbiamo detto ancora?
Guarda, gli abbiamo fatto il pippone, gli abbiamo detto, gli abbiamo citato pure il legame peptidico, questo,
sì,
questo
avranno gli incubi la notte. Lo volevo fortemente citare, ho capito io.
Avranno gli incubi la notte.
Per il legame peptidico, là. Se praticano quotidianamente la mindfulness,
si addormentano.
Però... Esatto.
Cedono all'oblio.
Come sei tragico oggi, però, signor.
Qui vi
la serotonina, per esempio,
e qui vi consiglio
aiuta
di andarvi ad ascoltare il lamento di Federico, ecco. Magari possibilmente cantato da Tito Schipa.
No,
che
no, rende... ecco, ragazzi, questo parlando di proteine, appunto, parlando della serotonina, no? Ok,
sì.
La serotonina è un neurotrasmettitore di natura proteica che potrebbe aiutarti a rilassare.
Sono rilassatissimo.
Non è vero.
Non è vero?
Menti.
Mento sapendo di menta.
Ecco, mamma mia. Senti, vai avanti per i proteine. Che mi sembra più
allora,
sul pezzo, ecco.
Va bene. No, io ci tenevo a specificare una cosa. Abbiamo parlato, io ci tenevo a passare attraverso ho concordato con Valentina, avevamo programmato questa cosa di passare attraverso ai vari macronutrienti che possiamo rinvenire negli alimenti che consumiamo. Cioè, qui lo ripeto, tutti gli alimenti, guardate l'etichetta nutrizionale, salvo alcune eccezioni come l'olio che è tutto grassi, lo zucchero che è tutto carboidrati, è tutto zucchero.
Ma va?
Veramente? La palissiana.
Ma il sale è tutto sale?
Ma il sale non è, sì, però non è un macronutriente, però sì.
Ah, ma veramente?
Ebbene. Allora, tralasciando da parte la palisse, sì, e il suo epitaffio, oggi sono in vena di aneddoti. Allora, cosa succede? Che tutti gli alimenti che consumiamo sono tendenzialmente costituiti da una certa quantità di proteine, una certa quantità di carboidrati e una certa quantità di proteine. Quando si parla sono fuso.
Ah, niente, figurati.
Quando si cita, che ne so, la pasta, sì, cioè carboidrati. In realtà,
no,
la
c'è
pasta,
anche degli aminoacidi.
Certo, ha una. Se la pasta è buona, alcune tipologie arrivano anche a un indice di qualità, la quantità di proteine nella pasta, perché tiene di più la cottura, quante più proteine ha. E tipo alcune marche di pasta arrivano anche attorno ai 15 grammi di proteine su 100 grammi di pasta. Non sono poche il 15%,
no.
Perché l'alimento che contiene più proteine in assoluto per 100 grammi arriva a un 30-33% di proteine. Quindi
che
la
tra
pasta
l'altro,
che
nella
ne ha
pausa,
la metà.
Sì, nella pausa stavamo appunto disquisendo su quale fosse l'alimento che contiene una quota, diciamo, più alta di proteine. Io, da esperta, non mi sono tratta spaesata, perché io ero convinta che fosse, vabbè, adesso non diciamo. Comunque, alla fine, quello che è risultato dal nostro dialogo è che effettivamente l'alimento più ricco di proteine è il grana padano. Il
certo,
grana padano.
Considerando gli alimenti, perché poi, vabbè, ovvio, sappiamo che ci sono anche quei ritrovati, tipo c'è il siero di latte condensato, le proteine del siero, però quello chiaramente non è un alimento, poi questo è palese.
No, direi di no. No, però il grana padano, diciamo che a livello di proteine ha un apporto che è molto 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 significativo. La cosa, vabbè, del grana, che poi c'è da tener conto, come tutti gli alimenti, il complesso poi dell'alimento, cioè non andiamo a guardare, sì, ha tantissime proteine, io ho bisogno di integrare proteine, allora mangio tantissimo di quel prodotto là. In realtà l'importante è ricordarsi sempre che un alimento non è l'insieme di un solo composto, ma è l'insieme di più composti che interagiscono tra di loro. Si dice appunto matrice alimentare, no? Quindi quando noi andiamo ad alimentarci qualsiasi alimento dobbiamo sempre tenere conto che questo è formato da tante cose diverse che hanno delle funzioni diverse nel nostro organismo, ok?
Assolutamente, assolutamente sì.
Sì.
E infatti sono completamente d'accordo sul fatto che non bisogna perdere una visione globale delle cose, degli alimenti. Quindi, per esempio, si citava il grana padano. Il grana padano è un alimento molto ricco di proteine. Allora uno dice, vabbè, ma allora se voglio integrare e non mi voglio mangiare chili di carne perché so che fa male, perché mi viene tumore al colon, sì, perché voglio...
la mattina non mi alzerò più dal letto.
Ecco, perché così Greta è contenta.
Sì,
che,
ecco, allora mi mangio 3 quintali e mezzo di grano. No,
no, perché comunque, pur non perdere la nostra visione globale, per esempio sappiamo anche che il grana padano è anche ricco di grassi, tanto che ha più chilocalorie per 100 grammi
della
carne tendenzialmente,
sì,
dipendentemente dal taglio di carne, e in più è anche estremamente ricco di sale. Quindi è più un utile ingrediente. Per esempio, io lo uso molto in alcune nelle preparazioni che faccio, primi e secondi piatti, più i primi, perché aggiunge effettivamente delle proteine di buona qualità al piatto, ne aumenta quindi la sazietà. Siccome è già salato quello, evito
la
di salare.
La sapidità, esatto, si può sostituire al classico sale da cucina che magari usiamo, aggiungiamo, cioè al posto di aggiungere il sale e il grana, entrambi, aggiungiamo solo il grana che dà sapidità in più, però allo stesso tempo apporta quelle proteine che hanno una qualità molto, molto elevata, e ancora non, comunque il fatto di usarlo come condimento, diciamo che ci spinge a consumarne in minor quantità, quindi a non esagerare, a meno che non fai come mio papà che ne mette le palate, sì, palate
infatti,
di grana grattugiato.
Ma infatti qui ci tengo a specificare, prendo la palla al balzo, la grattugia al balzo. E
oh mamma, l'hai detto
mia,
davvero.
L'ho detto davvero. Tra l'altro specifico, perché mannaggia la miseria, grattugia si scrive con
una
G sola.
Sai io da chi l'ho scoperto?
Da chi?
Da Simone, da quel gran... bel ragazzo di Simone Rugiati.
E chi è?
Come chi è?
Ma chi è?
È un cuoco bravissimo toscano, con quell'accento toscano che mi... ah, wow, che bello.
E parla tutto un po' così.
No, così no. Però, insomma, quando spiega le sue ricette, insomma, una volta in una trasmissione ha detto: no, perché grattugiare si dice con una G. E da lì me lo sono ricordata per tutta la vita. Perché è uno così che ti dice una roba del genere, tu dici:
vabbè,
mamma mia,
questo non posso,
giuro che non me lo dimentico, giuro. Vabbè, che non me lo...
E che ci stiamo a fare? Noi facciamo fare la divulgazione a Simone Rovelli,
Rugiati. Se riusciamo a invitarlo in radio, io giuro che non lo so, faccio non lo so, qualsiasi... Vabbè, andiamo.
Oggi è una giornata.
No, ma siamo... non riesco a farmi capire dalle persone oggi, è più forte di me.
Vabbè, ma lei non si rende conto.
No,
lei è ingenua e candida, non si rende conto di quello che dice.
È vero.
Ma la faccenda, però, tralasciando questioni lessicali inerenti l'italica lingua, possiamo tornare sul tema. E quindi ci tengo a specificare che io non parlo di aggiungere grana al primo piatto alla fine della preparazione, per aggiungere, quando ormai magari il sale ce l'ho messo, già la preparazione è pronta, che serve a quel punto solo ad aggiungere chilocalorie ed è un'operazione effettivamente un po' inutile. No, io intendo proprio di concepire nella preparazione della pietanza l'utilizzo come ingrediente interessante del grana. Quindi magari se devo mantecare un risotto, non dico, magari qui qualche gastronomo si scandalizzerà, ma a livello di consiglio nutrizionale dietetico, secondo me è perfettamente sensato, anziché magari mettere il burro, cosa del genere,
vabbè,
ci metto magari
no?
Un po' di ricotta e un po' di grana.
Ma perché no?
Un po' di ricotta e un
sì,
po' di grana.
La ricotta perché?
La ricotta perché, vabbè, per la consistenza è più cremosa.
Sì.
Perché se manteco solo col grana magari non ottengo quell'effetto di mantecatura.
Diventa un po' più grumoso la mantecatura. Vabbè, comunque, a parte dettagli tecnici, non c'è niente di male nell'usare il grana come mantecatura. Anche perché, va bene, ok, il burro sarà quel che vuoi, magari viene più cremoso il risotto, più buono. Però, secondo me, dà anche quel tocco di sapidità in più che non fa male. Tra l'altro, mi raccomando, il risotto fatelo col brodo fatto da voi, non usate il dado, per favore, chiusa parentesi, andiamo
sì,
avanti.
Esatto, anche qui ci sarebbe
un mondo,
sarebbe da dire,
sì.
Perché il glutammato, allora, vabbè, adesso non apriamo la parentesi, diciamo che il dado contiene una cosa che non è che faccia troppo bene, che però peraltro è presente in realtà anche nel grana padano, quindi non è che si fa la guerra alla sostanza,
no.
Però è chiaro che in concentrazioni diverse nel dado,
sì, però
insomma,
il dado contiene dei composti che sono insignificanti nutrizionalmente rispetto
sì,
a quelli
sì,
del
sì,
grana,
sì.
Ok?
Sì, cioè, sì, assolutamente,
stiamo parlando.
Assolutamente.
Va bene, ok. Quindi diciamo che abbiamo detto che il grana è l'alimento che più di tutti contiene una quota alta di proteine. Poi però abbiamo tantissimi altri alimenti che dobbiamo sempre ricordare che, parlando di qualità proteica, generalmente gli alimenti che hanno una qualità proteica superiore sono quelli di origine animale. Poi però si possono adottare delle strategie come quelle di unire due tipi diversi di alimenti di origine vegetali per andare a creare una qualità proteica che è praticamente pari a alimenti di origine animale, come per esempio il classico abbinamento della pasta con il legume. La pasta contiene dei tipi di amminoacidi, i legumi degli altri, messi insieme ovviamente si arriva ad ottenere una proteina di qualità pari a quella che magari otteniamo da, non so, formaggio, uova, carne, quello che è.
Sì, ecco, sì, ecco, magari non si raggiunge quella dell'uovo che è tra i più alti come qualità, ma però mi sento più che, guarda, avvalorando quello che dici, più che pasta, parlerei proprio di cereali, perché quindi, che ne so, appunto, risi, bisi, polenta e sempre fagioli o lenticchie, cioè qualsiasi abbinamento tendenzialmente, orzo e lenticchie.
Sì, sì, il cereale, ecco, proprio con il legume, che sì, tra l'altro i legumi adesso stanno un po' ritornando in voga, diciamo, in questi ultimi anni, però si era un po' dimenticato questo uso dei legumi. Io mi ricordo che anche solo fino a 2 anni fa il legume non era per niente consumato, almeno a livello generale di popolazione si sentiva poco parlare di legume. Adesso stanno andando un po' di più grazie comunque a questa sorta di azione educativa alimentare che sta prendendo piede fortunatamente negli ultimi anni.
Sì, poi anche qui, guarda, questo ne dobbiamo parlare la prossima volta, perché io qua sono d'accordo con quello che dici, e figurati se non sono d'accordo su un consumo regolare di legumi. Però anche qui sembra sempre che si deve, non si possono fare le cose con buon senso e in maniera pacifica e serena, no? Bisogna sempre saltare da un estremo. Quindi adesso, cioè prima era il cibo, non so, un po' più povero, un po' più tradizionale. Adesso i legumi sono quasi simbolo di un'alimentazione un po' da food blogger, un po', non so, c'è anche un po' di questo. Quindi adesso i legumi vanno di moda, quindi i prezzi schizzano e cioè non...
Ah, ok, tu la vedi in termini di marketing?
Di marketing, sì? Okay. Di marketing.
Sì, 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 è
cioè,
vero,
sembra che
c'è anche da
per stimolare il consumo di un qualcosa che fa bene o, ahimè, che fa male, ci deve essere sempre dietro una moda.
Sì, beh, questo purtroppo, cioè, guardate, perché che... noi è colpa un po' nostra, nel senso che siamo un po' tutti pecoroni, ecco, ma io mi ci metto dentro. Però sta anche un po' nella nostra intelligenza discernere un po' da quello che è moda e quello che invece fa realmente bene, no? E quindi sì, poi c'è anche da dire che di per sé poi i legumi non venivano molto utilizzati perché erano degli alimenti che richiedevano comunque una preparazione lunga, nel senso che necessitano di ammollo, necessitano... Poi fortunatamente adesso, grazie anche a questa economia un po' che cerca di accontentare le esigenze del consumatore, siamo arrivati all'utilizzo dei fagioli conservati che quindi non richiedono ammollo, cottura, eccetera eccetera. Ci salutano da
ci
fuori.
Ci salutano da fuori, tra l'altro, infatti a breve, ciao, adesso vi dobbiamo salutare, lasciare, perché giustamente la radio ospita un numero grandissimo di programmi ed è giusto che tutti abbiano i tempi corretti.
Ci ha salutato il nostro amico chitarrista.
Grandissimo
che ci ha fatto cantare un pezzo live.
Yep. Vero. Ma lo rivedremo, sono sicuro che lo rivedremo a breve.
Lo risentiremo.
E allora dai, riprenderemo il discorso la prossima volta. Adesso direi che per ora è per
vi
oggi
salutiamo.
È tutto e vi salutiamo.
Un bacione cheat.
Ciao ragazzi.
Bacioni a tutti. E ci vediamo il prossimo giovedì continuando con le nostre proteine qui a Grassi Idrogenati. Seguite i nostri podcast che saranno presto il nostro podcast di questa puntata presto disponibile sul
sulle
sito www.radiostatale.it e sulle nostre pagine social.
Ciao.
Ciao a tutti.
Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi.
La radio statale.
Con Massi e Vale.
Grassi e idrogenati. Au, meglio di aglio e limone.